Si è aperto intanto di nuovo, ben ritrovati e un buon pomeriggio a tutti. Io vorrei anche salutare, perché prima non l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso con un attimo di ritardo. Salutiamo naturalmente anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sia attraverso l'applicazione, quindi scaricatela, potete seguirci in tutti i modi, smartphone, PC, tablet, tutti i mezzi tecnici a disposizione. Però voglio salutare anche gli amici del gruppo Yes TV 808 di Sky, visibile in tutta Europa. C'è la possibilità di seguirci anche attraverso il DAB con il gruppo Yes TV, anche in campagna sul canale 78 del digitale terrestre. Voglio salutare anche gli amici di BSO Channel nell'860 del digitale terrestre, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, mentre, come è consuetudine ormai da un po' di tempo, la mattina alcuni momenti, alcuni passaggi di Maracanà sono anche su Top Calcio 24, canale 152 del digitale terrestre, e naturalmente ringraziamo il direttore Fabio Ravezzani. Allora, io direi, siccome si è aggiunto a noi, caro Jacopo, un amico che tra l'altro piace moltissimo i nostri ascoltatori, c'è un appuntamento fisso del martedì, ma io ieri sera l'ho chiamato e gli ho detto: senti, vieni un po', commentiamo un po' quello che è successo con la Roma.
Già scatenato tutto.
E quindi è già arrivato poi noi abbiamo parlato anche della notizia di Allegri al Bayern, mi sono confrontato anche con lui, e ci sarebbe di parlare, bisognerebbe parlare anche di altre cose.
Presentalo tu.
Abbiamo il nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno.
No, vabbè, si continua. Allora, vi riporto questo messaggio. Sarebbe curioso vedere Allegri al Bayern Monaco e capire bene il connubio tra le idee dell'allenatore e qualità dei calciatori. Sarebbe un bel test per capire chi e che cosa conta maggiormente. Gianni. Sì, ho capito, detta così sembrava però sì, allora
grazie.
Adesso no, ci è arrivata una comunicazione in cui sembrava un insulto a noi, va bene. Dicevo, caro Andrea, se questo connubio, adesso poi ne parliamo, dai, parliamo con i nostri anche ospiti, li andiamo a presentare, dai.
Allora, intanto c'è Romolo Buffoni dal Messaggero che ci fa compagnia. Ciao Romolo.
Ciao Romolo,
ciao,
buon pomeriggio.
Ciao, immagino che ero io l'insulto, vero?
No, lo sai che cos'è? È che praticamente in cuffia, cioè, mi arriva la comunicazione mentre stiamo parlando.
Buffoni.
Il nostro regista mi fa: Buffoni! Ma che c'è? Io mi sono fermato un attimo, ho detto: ma che mi stai insultando?
Posso dissociarmi a tutto questo?
No, scusate, ma ti giuro, Romolo, come me l'ha detto in cuffia, devi dire con che forza.
Secondo me, ma secondo me il vostro regista ha preso la palla al balzo.
Bravo. Lo ha fatto apposta. Sono d'accordo con te, Romolo. L'ho fatto apposta, ma dopo verrà puntualmente ripreso.
Speriamo non la pensino così. Sì. Oltre a Romolo Buffoni, anche Carmine Gautieri. Ciao Carmine, ben trovato.
Buonasera a voi.
Benvenuto a Maracanà.
Ci fa compagnia anche Massimo De Luca. Ben trovato.
Ciao, buonasera a voi.
Ciao Massimo. Allora, in studio abbiamo anche il nostro match analyst Andrea Piervincenzi, Jacopo Erba, Marco Piccheri. Allora, io vorrei subito sentire un vostro pensiero sull'appunto alla partita di ieri sera della Roma, il raggiungimento di questa semifinale da parte della Roma di Fonseca. Giocherà con il Manchester United. Una partita, abbiamo noi un po' tutti, no, definita di carattere, di sostanza, viene centrato questo obiettivo. Romolo, parto da te, che ti avevo presentato per primo, voglio un po' sapere subito il tuo pensiero. Romolo Buffoni.
Sì, beh, è sicuramente un traguardo importante questo raggiunto dalla Roma, semifinale di una Coppa Europea dopo 3 anni da quella della Champions League, decisamente più importante quella, va bene, e conseguita con le unghie e con i denti, diciamo forse una partita un po' troppo passiva, che comunque è servita anche forse, come ha detto Lorenzo Pellegrini nell'immediato dopo partita, a far fare un pezzettino di strada in più sul piano del carattere e della personalità a questa squadra.
Quindi un passaggio importante in questo senso.
Carattere, sembra l'hashtag della questione.
Però ci sta, almeno questo bisogna, non è piaciuta come la prestazione, però questo va evidenziato. Carmine Gautieri.
Ma io penso che ieri la Roma abbia fatto una partita forse dove si è difeso troppo e l'Ajax si è creato tantissimo, però poteva anche vincere, perché poi se andiamo a guardare le occasioni da gol, l'Ajax ne ha avute tante, non sfruttandoli, mentre la Roma si è difesa bene e poi Dzeko è stato bravo a sfruttare l'occasione che gli è capitata. Questo è normale, sono le classiche partite, poi quelle nostre, no? Quelle le chiamiamo all'italiana, no? Quando fai risultato fuori casa, vinci fuori casa, poi in casa non riesci mai a riperderti al ritorno, perché siamo abituati noi su questo, ecco, a difenderci, però penso che per questo è stato importante per quanto riguarda la Roma passare passare il turno, l'ha passata anche meritatamente in virtù di quello che ha fatto lì ad Amsterdam. È un piacere, ecco, vedere la Roma in una semifinale di Coppa dopo 3 anni che da quando allenava la serie di Francesco, è uscito benissimo contro sulla parte di Champions contro il Barcellona. Speriamo che la Roma possa arrivare fino in fondo, perché comunque la Roma, i tifosi della Roma, la società si meritano sicuramente un trofeo. Speriamo che possa arrivare quest'anno.
De Luca.
Allora, se andiamo a guardare le due partite, premesso che l'Ajax era un signor avversario, perché se non ha combinato troppo, quello è sicuramente un merito della Roma, che più di tanto, al di là degli errori individuali, non gli ha concesso. Però se guardiamo le due partite, entrambe, ci accorgiamo che entrambe sono finite sull'orlo del precipizio per la Roma, e entrambe sono state, per fortuna, come dire, risolte in senso positivo da episodi anche fortunati. Ricordiamoci il rigore, sì, l'ha parato Paolo Lopez, ma insomma, gli era tirato addosso, la bravura è stata, d'accordo con il preparatore, di non muoversi e farsi sostanzialmente sbattere la palla addosso. Sarebbe stato il 2-0, non so cosa sarebbe accaduto. E anche ieri il gol, giustamente annullato per quel fallo su Mkhitaryan, mi sembra, no? Che l'arbitro non aveva minimamente visto, però è stato un brivido, perché con quel 2-0 le cose sono passate diverse. Questo per dire che bisogna stare un po' con i piedi per terra, perché col Manchester United servirà molto, ma molto di più. Il paragone era stridente tra quello che avevamo visto la sera prima nella partita della Paris Saint-Germain e Bayern, come ritmo, come qualità, come proposizione di gioco. Francamente era quasi imbarazzante, nel senso, qui vedevamo una squadra che ha pensato fin dal primo momento a difendersi soltanto, e francamente è una cosa che non ho capito molto bene, perché avevi vinto 2-1, secondo me dovevi puntare a segnare presto un gol e metterti davvero in sicurezza, e invece così non è stato. Quindi bene, ottimo la semifinale, grande risultato, va bene, però così ho paura che si arrivi a cosiddetto livello di incompetenza, cioè un livello oltre il quale poi non riesci ad andare. O cambi modo di giocare, per il quale, diciamo la verità, serve che rientrino in forma, perché non possono essere al momento due uomini fondamentali che sono Veretout e Mkhitaryan. E Mkhitaryan, con quel passaggio a Calafiori, ha fatto capire quanto sia stato importante quando di quelle cose ne faceva 3 o 4 a partita nella prima parte della stagione, e quanto sia mancato in questa, in cui non a caso il gioco della Roma è scaduto, e idem vale per Veretout.
Andrea Piervincenzi?
Molto d'accordo con le parole appena sentite, perché se prendiamo come punto di riferimento la Roma in Europa, che è l'unica italiana, secondo me sbagliamo direzione. Perché uno, come ha detto Massimo, solo difesa. Io mi sono segnato le parole del telecronista Sky, prima voce, dopo al terzo minuto. Roma in attesa, raccolta, pronta per ripartire. Dopo 3 minuti di gioco, difesa 5, bloccata. Ha usato la palla lunga su Zego, che devo dire ha fatto una partita ottima da quel punto di vista.
Come l'andata, altrove,
sì,
certo.
E ha sfruttato come statura la poca struttura dei due difensori centrali dell'Ajax. Però se poi vai a pensare alla partita di mercoledì, che è il picco massimo, proprio come tipologia di partita, siamo lontani. E questo lo vediamo da un allenatore che non è italiano. Si sta italianizzando, come ha detto Carmine. Noi abbiamo vinto là e la prima cosa è difendere il risultato dell'andata. E oggi in Italia 3 squadre che giocano come gioca l'Ajax, come gioca il Bayern, squadre propositive, sono l'Atalanta, lo Spezia e forse il Verona, tratti il Milan, che ha questa intensità soprattutto quando sta bene il Milan, quando stava bene, ora no. Quindi secondo me è un passo indietro, perché poi magari esci con lo United, che ti resta in mano? Cioè, da cosa riparti? Da questo 5-3-2, cioè, a volte a difesa 4, a volte a 5 ieri, però li vedevi questi 5 dietro bloccati, neanche riesci a ripartire. Meno male che ha fatto un gran gol grazie a questa giocata, come ha detto Massimo, alla cieca di Mkhitaryan, perché era di spalle.
Quindi fatemi capire una cosa, questo successo della Roma non riabilita Fonseca ai vostri occhi? Buffoni, riparto da te. Romolo.
Sì, no, guarda, secondo me il suo cercare di interpretare il calcio italiano, stiamo ancora, diciamo, ai tentativi, nel senso che lui ieri ha capito che contava soprattutto il risultato, contava arrivare in semifinale, perché la Roma ha bisogno di conseguire un risultato sportivo, visto che quello del campionato diventa sempre più in salita. E il problema è che nelle sue corde non ha questo tipo di cambiamento tattico, cioè la Roma senza palla non sa giocare, la Roma sa giocare quando ha la palla fra i piedi. E questo purtroppo la mette in difficoltà soprattutto contro le big, ed è per questo che non riesce il campionato ad avere mai la meglio contro una squadra di primissimo piano. E ieri purtroppo si è avuto l'ennesima dimostrazione.
Quindi secondo te, diciamo così, ritieni conclusa, al di là della decisione della società che va in quella direzione, però meglio cambiare per quanto riguarda il tecnico, Romolo?
Ma guarda, il discorso non è così semplice purtroppo, perché comunque un discorso tecnico-tattico è stato avviato. Il problema è sempre quello di mettere a disposizione di un allenatore i giocatori che sono migliori,
funzionali,
funzionali al suo tipo di gioco. In questo momento la Roma ce ne ha un paio, forse tre, ma per il resto sono tutti ragazzi che magari hanno nelle corde un altro tipo di calcio.
Carmine, vengo da te, tra l'altro c'è un bel messaggio, lo portiamo.
Sì, glielo
a
leggo
Gaudieri,
perché
vai.
È veramente un bel messaggio. Carmine ti saluta, Paolo, che dice: vi prego di salutare Carmine Gaudieri da parte di un'intera città, Lanciano, che ancora oggi lo ricorda come il condottiero del Lanciano dalla C1 alla B. Un grande saluto per te, Carmine.
Gaudieri, ti amiamo! Paolo, lo scrive Paolo, hai capito Carmine? Gaudieri, ti amiamo.
Grazie. Paolo, sì, Lanciano mi ha dato tantissimo, sì, abbiamo vinto un campionato con mezzo di tutti.
Per tornare al discorso su Fonseca, tu che ne pensi?
Ma guarda, invece penso che comunque Fonseca stia facendo un buon lavoro per il prodotto, per il materiale che ha a disposizione. È normale che è un allenatore completamente diverso da quelli che abbiamo noi, dagli allenatori italiani. Poi è normale che creare una grande squadra ci vogliono anche giocatori di grandissima personalità, giocatori di grandissima qualità, e non sempre è facile trovarli. Io penso che se oggi devo giudicare Fonseca, lo posso giudicare che, ma non per difendere la categoria, perché è troppo semplice dare sempre la colpa agli allenatori quando non si gioca bene, i risultati non si arrivano. Io Fonseca va difeso, gli va messo sicuramente una squadra forte con giocatori di grande qualità a disposizione, e poi da lì si vede il tecnico bravo che può essere. Io su Fonseca sinceramente non posso dire che è un allenatore che non mi piace, perché comunque secondo me sta facendo un ottimo, un buon lavoro, ecco.
De Luca,
eccomi qua, scusate, ho dovuto rimettere la mascherina, sono all'aeroporto.
Non ti preoccupare, poi ti lasciamo, Massimo, so che sei impegnatissimo, quindi gestisci tu,
volo,
non ti preoccupare.
Sì, allora, sì. Il discorso secondo me è questo: io nutro stima e istintiva simpatia per Fonseca, anche per il modo in cui si pone, eccetera. Secondo me ci sono però due elementi che non giocano a suo favore. Uno, che questa maledetta storia per cui la Roma ogni volta che ha incontrato una squadra di alto livello del campionato non sia riuscita a combinare quasi niente, e dei dubbi me li fa venire, ma è possibile che ogni volta l'approccio, specie i primi tempi, siano così nulli? E in qualche modo è una circostanza che chiama in causa la responsabilità dell'allenatore, perché voglio dire, per carità, in campo vanno i giocatori, ma non riesco a capire come sia stato possibile sbagliarle tutte sostanzialmente, no? Tanto da compromettere.
Ma non è che le altre squadre sono più forti, ad esempio, in campionato negli scontri diretti, cioè hanno una maggiore qualità e forse...
Sì, diciamo... però proprio tutte, cioè tre punti su 27.
Soprattutto quando vedi certi primi tempi, come nel derby, come col Napoli.
Col Milan.
La squadra non esiste, una squadra che sembra stia a guardare, e allora ti fa qualche domanda. E poi consentitemi un'altra cosa. Proprio la partita, anche la partita di ieri sera di Dzeko, a me personalmente fa montare ulteriormente la rabbia, diciamo così, per come Fonseca ha gestito il caso Dzeko, privando in una fase importante della stagione la squadra dell'apporto di quello che fa cambiare il modo di giocare della squadra,
per il noto motivo. Secondo me quel noto motivo andava risolto disciplinarmente, ma non danneggiando la squadra. No. Perché voglio dire, fra Dzeko e Borja Mayoral ci sono ancora una categoria di differenza. Mm. Poi Mayoral ogni tanto segna, va bene, ma per la partecipazione alla manovra si vede che la squadra si giova molto più di Dzeko che non di Borja Mayoral. E quando è scoppiato il famoso caso, era il momento in cui la Roma avrebbe dovuto accelerare, invece ha rallentato e adesso si ritrova dove si ritrova, cioè lontana dalla Champions e forse fuori pure dall'Europa League dell'anno prossimo.
Massimo, dimmi tu se ti devo salutare, perché prima ho sentito partire un aereo, tra l'altro, se ho sentito prendere il volo non ti volevo far perdere l'aereo.
Guarda, io adesso sono davanti al gate.
Ok.
E quindi ancora qualche minuto, okay, se volete, se proprio ci
prego, tenete. Prego, sì, ci teniamo. Però la tua osservazione la rigiro a Carmine Gautieri, quella che ha fatto De Luca. Carmine, sei d'accordo?
Io stimo molto De Luca e lo ascolto molto, perché penso, lo fa benissimo anche il proprio lavoro e comunica molto bene. Però io non sono d'accordo sul discorso di dare sempre, no, la il dito puntato sull'allenatore, ma ripeto, ma non per difendere la categoria, cioè sul discorso Dzeko, secondo me in quella situazione lì bisogna capire che comportamento ha avuto del giocatore. Il giocatore va punito, cioè io penso, un giocatore non è che ti cambia le sorti di una squadra. La Roma sappiamo benissimo che quest'anno è strutturata in un certo modo, e dare la colpa solo all'allenatore, ma è quello che poi si fa sempre in Italia. Io non riesco a capire perché nel momento in cui le partite si perdono la colpa è sempre l'allenatore. Ragazzi, voglio dire, mi permetto di dire una cosa, cioè la squadra non la fa solo l'allenatore, la squadra la fa il presidente, la fa il direttore sportivo, la fanno i dirigenti, la fanno gli allenatori. Allora le responsabilità a volte vanno divise in parti uguali, no? Perché sennò è troppo facile. Cioè, l'allenatore che colpa ne ha se un giocatore ti fa una brutta prestazione, un giocatore importante non riesce a rendere? Cioè, vuol dire che personalmente non è così. E ripeto, Fonseca non ho nulla contro il signor De Luca, anzi, ripeto,
ma ci mancherebbe, vabbè, un pensiero, Carmine, ci mancherebbe.
Posso dire una cosa?
Prego.
Prego. Perché sto letteralmente per imbarcarmi.
Vai Massimo.
Ovviamente a mia volta.
Poi sentiamo anche Romolo, vai.
Ovviamente rispetto assolutamente quello che ha detto Carmine, certo, ovvio. Però io dico una cosa, in occasione di quelle famose partite contro squadre di pari o superiore livello, non è stato un giocatore o due a sbagliare qualcosa, è stato un atteggiamento complessivo incomprensibile, direi, cioè specie in rapporto ad altre prestazioni, che personalmente mi ha fatto nascere delle perplessità sul come queste partite siano state preparate. Io credo che il ruolo dell'allenatore nell'approccio alla partita, nei giorni che precedono, nei messaggi che manda, nel tipo di tattica che immagina, sia importante. Se no, dobbiamo dire che l'allenatore alla fine conta veramente poco, il che non è vero. Quindi, per carità, è ovvio che non si può gettare la croce addosso, dobbiamo poi sempre ricordare, è l'unica squadra che è arrivata fra le prime quattro in Europa fino a questo momento, e speriamo vada ancora avanti. Però, ripeto, pur avendo veramente una simpatia istintiva per lo stile anche di Fonseca, io qualche perplessità ce l'ho, per cui mi resta, ecco, insomma. Va bene,
scusa, Massimo.
Grazie Massimo.
Un saluto al direttore De Luca.
Tutti. Grazie.
Tutti collegati. Ciao.
Grazie. Romolo Buffoni, sei d'accordo tu un po' su questa così divergenza che è esposta in maniera garbatissima sia da Massimo che da Carmine, no? Due diverse posizioni sul caso Dzeko. Poi voglio sentire anche Pier Vincenzi. Romolo, tu che ne pensi?
Io sto un po' più dalla parte del Gaucho stavolta, senza nulla togliere al maestro De Luca.
No, ci mancherebbe.
Perché la società è mancata clamorosamente nel caso Dzeko. Abbiamo saputo di giocatori in delegazione a chiedere di perdonarlo e di ridargli la fascia, cose insomma da Borgorosso Football Club più che da Associazione Sportiva Roma. E purtroppo, ragazzi, poi Dzeko è un grandissimo professionista, ma se riascoltiamo le parole di ieri nel dopopartita, ci ha fatto capire che sta dando tutto quello che può da professionista. È come se fosse un amore un po' raffreddato dall'aver perso la fascia e dalla lite con l'allenatore. Dopodiché, come si fa a non ricordare la gaffa della lista che ha costato il 3-0 a Verona e la gaffa del sesto cambio che avrebbe vanificato anche la rimonta con lo Spezia? Cioè, questa è una società nuova, una società che sta crescendo, che è nata quest'anno con l'arrivo dei Friedkin ad agosto, mm-hmm. e deve migliorare moltissimo anche dietro le quinte, fuori dal recinto di gioco.
Va bene, dai, Andrea, poi ti sento dopo, perché tanto rimaniamo. Una cosa solo, però, una curiosità che approfitto, c'è un messaggio che c'era arrivato all'inizio, Jacopo, lo rigiriamo a Carmine, ad Andrea e Romolo e poi li salutiamo, su questa cosa qui che dice: secondo voi nell'elite del calcio a grandi livelli contano più le idee dell'allenatore o la qualità dei calciatori? Grazie, un abbraccio da parte di Gianni. Carmine, questa differenza c'è? È così? Contano più l'allenatore dell'allenatore? Contano più i calciatori? Ormai qui c'è questa diatriba che va avanti da
già qualcosina. Carmine l'ha fatta passare dalle precedenti risposte.
Ma guarda, io penso che conta molto la qualità del giocatore. È normale che l'allenatore deve essere bravo a sfruttare queste qualità dei giocatori e soprattutto mettere in condizioni i propri giocatori di rendere al massimo. Il Napoli senza Maradona forse non avrebbe mai vinto lo scudetto, no?
Però Maradona è unico, no?
Maradona è unico, anche se poi c'era Giordano, anche se poi c'era Careca. E poi mi ricordo proprio da una dichiarazione di Maradona, disse: si può parlare di Giordano, si può parlare di Careca, si può parlare di Carnevale, ma se qui manca Luca Fusi, che era un giocatore che si vedeva poco ma tatticamente era un giocatore perfetto, il Napoli fa fatica a vincere. No, io penso che ci vogliono i giocatori tatticamente perfetti e giocatori di grande qualità, e poi l'allenatore deve essere bravo a gestire, ecco, questi giocatori qua.
Romolo, tu da che parte stai?
Questo è il quesito che non è che è moderno, è il quesito che anima le discussioni del calcio da sempre.
Sì.
E ovviamente da quando l'allenatore è diventato più una figura di primo piano, quindi dagli anni 60 con Herrera in poi. Io sto dalla parte che, se io ho un gruppo di giocatori con determinate caratteristiche, non posso piegarli tutti alla mia volontà del gioco che ho in testa, e quindi devo adeguarmi io a loro e loro a me. Faccio un esempio banale: se non ho una rosa difensiva dai piedi più che buoni, io non posso pretendere la costruzione da dietro sempre e comunque.
Certo.
Che è, diciamo il leitmotiv che va molto di moda adesso.
Di moda adesso, sì.
Romolo Buffoni del partito Serse Cosmi, che ha detto post partita: posso fare la costruzione dal basso con Luperto e Golemic in difesa.
Lupo Alberto.
Aspetta, c'è Carmine, vuole interrompere. Prego, Carmine.
Se Guardiola domani fa una costruzione bassa con difensori scarsi, non vi preoccupate che anche in Italia anche noi proveremo a fare la costruzione bassa con i difensori scarsi.
Bravo Carmine, sono d'accordissimo con quello che ha detto. Sto per chiudere, finisci Romolo perché chiudo il collegamento.
Scusa Romolo,
No, guardate, io non aggiungo una sillaba a quello che ha detto Gautieri. Noi purtroppo andiamo sempre troppo dietro alle mode, bisognerebbe essere un po' più seri quando si parla di questa cosa meravigliosamente inutile che è il calcio.
Andrea Piervincenzi e poi salutiamo tutti.
Ma tra allenatori e giocatori è sempre, come ha detto Carmine, è il pacchetto, compresa la società, perché avere un direttore che è occhio, che ti porta quei 3-4 giocatori a sessione di mercato che ti servono per quel tipo di gioco, per quella metodologia di lavoro, fa la differenza. Lo dimostra l'Atalanta. L'Atalanta non prende mai un giocatore per prenderlo, sono tutti funzionali. Vedete i quinti sono 1,85 m con un passo lungo, fanno questi 100 metri al campo, lo fanno più volte e non vanno mai in fatica. Se come quinto gli dai un giocatore diverso, gli dai Mario Rui, che è un giocatore che è piccolino, brevilinio, che ha massimo
non
40
è
metri,
cosa. È
non
chiaro,
è uguale,
non
il quinto non lo può fare. Quindi tutti gli allenatori fanno male e bene, più o meno tutti, tranne Guardiola che non è stato mai esonerato e pochi altri, tutti hanno fatto bene e male. Secondo me, come dice Carmine, E poi c'è la differenza tra allenatori che portano una metodologia, il Ragnik che voleva prendere il Milan, e allenatori
che
si affidano più alla sensibilità, alle sensazioni. Uno è Di Natale, che è stato adesso allenato a Carrara, che l'ho sentito parlare, ti dà l'impressione subito di avere... ancora è un po' giocatore che vede l'intuizione, il cambio, certo. Invece c'è l'allenatore Nagelsmann, che ieri sentivo Sconcerti, che è estremo, che porta una metodologia, quella è
che nasce da
prima ha detto Gasperini può allenare Ronaldo, no, perché alla quarta pressione dopo 7 minuti Ronaldo non te la fa più.
Bene, vi devo fermare, ringraziare Carmine Gaudiari, bel dibattito, e Romolo Buffoni, grazie veramente,
grazie mille.
Un abbraccio
a voi, arrivederci,
break perché abbiamo sforato.